Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Tosca al comunale Nouveau di Bologna.
Sera andò in scena Tosca, stop. Folla enorme, fino dalle ore 11 del mattino pigiavasi contro porta ingresso teatro, stop. Appena principiò orchestra, rumori, grida di persone che non possono penetrare platea non permettono proseguire, stop. Devesi calare sipario tornando da capo, appena ristabilitosi silenzio, stop. Esecuzione complessiva eccessivamente nervosa, causata parte da emozione prima sera, parte dal panico per lettere minacciose mandate esecutori e voci di probabili attentati, stop. Queste sono le arti cui ricorsero inutilmente invidiosi della fama autore. Stop.
Questo è un estratto da un telegramma tratto dall'epistolario di Giacomo Puccini a cura di Giuseppe Adami, che ci dà proprio uno spaccato vividissimo della prima in cui andò in scena proprio Tosca di Giacomo Puccini.
Gli stop li ho aggiunti io, non c'erano scritti.
Hai voluto fare esatto. La voce d'epoca. E questo ambiente così caloroso, con tutto, l'avete sentito, scoppiettante in tutti i sensi, perché c'era il timore degli
bomba.
Attentati, eccetera, vedeva fra il pubblico anche la cosiddetta giovine scuola, cioè i giovanissimi compositori operisti dell'epoca, fra cui Alberto Franchetti.
Oh.
Bernardo, tu che sei un franchettologo, spiegaci chi era.
Allora, Franchetti è stato il primo compositore a cui Giulio Ricordi ha pensato di affidare questo testo, Tosca.
Ma a un certo punto
Franchetti rinuncia, non si sa bene perché, sa bene se rinuncia o se viene intimato dagli scagnozzi di Puccini.
Sta di fatto che furbo Puccini
aggrinfia il nuovo libretto e si lancia in quest'opera.
Oh, quindi riuscirà a coronare questo desiderio, perché lui era rimasto innamorato del dramma originario che sta alle spalle
come
di quest'opera.
Come un po' tutti quelli che l'avevano sentito, Verdi anche.
Ci aveva fatto Attenzione. Il pensiorino, il vecchio Verdi. Cioè, il dramma era proprio Tosca di Victorien Sardou, questo grandissimo drammaturgo francese. Ma cosa abbiamo ascoltato a inizio puntata?
Abbiamo ascoltato questa prima scena che si apre con questa colonne di Ercole, proprio,
di accordi
mostruosi che ci terrorizzano, e poi una scena super concitata, perché la musica racconta esattamente quello che sta avvenendo, cioè un uomo che caracolla nella scena, entra in questa chiesa, sporco, è un prigioniero che è scappato e cerca rifugio, cerca riparo, e lo trova casualmente fra le braccia di un suo amico, che è il protagonista dell'opera.
Il pittore Cavaradossi, mentre il fuggiasco è Angelotti, il console dell'estinta Repubblica Romana. Siamo quindi in pieno periodo napoleonico, e in Cavaradossi, nel protagonista, trova proprio chi lo aiuterà in questa sua fuga. Ma Cavaradossi è anche l'amante di Tosca. E quindi vediamo entrare in scena proprio la protagonista dell'opera.
abbiamo assistito all'ingresso in scena di Tosca, che come tutti gli amanti che si ritrovano una porta chiusa in faccia si arrabbia enormemente, inizia a urlare Mario.
E Mario ha il suo perché di aver chiuso la porta, perché chiaramente sta cospirando con Angelotti per la sua fuga. Ma Tosca ha ben tre difetti. Il primo è che è una cantante. No, questa cosa è interessantissima, mi dicevi tu,
esattamente,
mentre preparavamo.
Perché è bello, è stupendo il fatto che ci sia il soggetto di quest'opera sia una cantante, effettivamente.
Che poi noi praticamente non sentiamo mai, se non nel secondo atto, tramite una finestra aperta. Il secondo difetto è che un pochino scappa dal confessore, come dice Mario, quindi non è la persona ideale per scoprire,
a cui raccontare un segreto. Ecco,
esatto. Diciamo. Il terzo difetto, che è veramente l'unico grande ai fini del dramma, che spinge il dramma verso il disastro, è che è estremamente gelosa. E perché è gelosa? Perché vede dipinto il volto della sua rivale, la Attavanti, il nome di questa donna. Nel volto appunto della Madonna che sta affrescando Mario, e l'Attavanti però in realtà
è la sorella di Angelotti,
dello stesso Fuggiasco.
Ed è incredibile il fatto che questa gelosia sia alimentata tantissimo da questa immagine, però la musica al contempo ci rende, cioè ci fa capire, ci mostra ancora di più, però noi lo sappiamo che c'è Angelotti nascosto dietro, però la musica cerca di farcelo capire ancora di più, perché quando...
La musica sa la verità,
esatto,
che lei non sa.
Tosca dice, ah questa è l'Attavanti, c'era lei qui, eri con lei, la musica ci fa sentire il tema di Angelotti.
Il tema che avevamo già sentito con Angelotti.
Ed è una cosa bellissima, è una cosa veramente drammaturgicamente stupenda.
Il duetto, poi, che è lunghissimo, non ve lo potevamo far sentire tutto, poi sublimerà con l'ultima parte in cui, come dice lei stessa, Mario, la sai bene l'arte di farti amare, quindi Mario riesce ad alterne vicende, a scacciarla e poi a dedicarsi completamente alla fuga di Angelotti.
Ma c'è un cattivo.
E che cattivo?
È il più cattivo della storia dell'opera, probabilmente, perché arriva Scarpia.
Il barone Scarpia, che è il tutore dell'ordine, se così si può dire, insomma, di questo regime poliziesco del restaurato Regno Pontificio. Eclatante e barocchissimo, che si smista su due livelli. Sul retro sta avvenendo di tutto e vedremo cosa a breve. In centro alla scena c'è un uomo con il suo soliloquio che è Scarpia. ma ci siamo persi anche un po' di trama. Cos'è successo? Scarpia è convinto, ha capito che Mario sta aiutando Angelotti nella sua fuga e sa anche che l'unico modo per catturarli entrambi è sguinzagliargli la gelosia di Tosca. Allora la convince che Mario stia amoreggiando con Lattavanti e lei quindi si lancia al loro inseguimento e lui fa seguire lei dai suoi scagnozzi. Ma è bellissima questa scena, perché cosa sta succedendo sul retro?
Vediamo questo Tedeum che viene celebrato in onore di cosa? Arriva a Roma la notizia che Napoleone è stato sconfitto dall'esercito austriaco, cosa che poi si rivelerà non
errata.
Vera. Però all'inizio ci credono tutti e quindi vai, festeggiamo,
sontuosi.
Facciamo un Tedeum di ringraziamento, arriva Scarpia che dice sistemate per il Tedeum.
Fra l'altro è bellissima lo smistamento di questa figura, no? Bipolare in quel momento.
Assolutamente,
cioè,
sì.
Perché rappresenta ai nostri occhi due cose.
Esatto, è il potere
reazionario e violento di questo Stato Pontificio restaurato e al contempo però è lì che affina le sue mire personali su Tosca, perché è quello che lui vuole fare. Lui vuole con una sola fava prendere due piccioni. Angelotti e far fuori.
Assolutamente.
Mario.
E sentiamo questo pittogramma sonoro incredibile di questo Te Deum che viene recitato e i colpi di cannone, le campane, cioè è un'esplosione di suono incredibile.
Che è veramente una ricerca che Puccini fa al dettaglio di verosimiglianza, che ci dà proprio un'idea di ricerca quasi spaziale, no?
Esatto.
E infatti noi abbiamo la testimonianza di questo.
Esatto, lui scrive a un suo amico prete, un certo Pietro Panichelli, che è un prete a Roma in quegli anni, e gli chiede informazioni proprio sul Te Deum. Mi dice: caro pretino, io lavoro a Tosca e sudo dal caldo e dalle difficoltà che incontro.
Come noi oggi.
Esatto. Ora io ho bisogno, per effetto fonico, di far recitare preci al passaggio dell'abate e del capitolo. Io vorrei trovare qualcosa da far brontolare quando dalla sagrestia vanno all'altare, e ciò dal capitolo o dal popolo. Meglio da quest'ultimo, perché è più numeroso e perciò più efficace,
certo,
musicalmente. Indagare, cercare la cosa adatta e inviarmela subito, facendo così una cosa gratitissima al suo affezionatissimo Giacomo.
E ora un salto rocambolesco nel secondo atto, dove Mario è stato catturato e addirittura adesso lo vediamo sotto tortura.
Or su Tosca parlate,
non so nulla.
Non vale quella prova, Roberti, ripigliamo! Riparerete!
Allora, cerchiamo di fare un po' un riassunto della trama. abbiamo Cavaradossi che viene torturato, Tosca e Scarpia che si trovano nella stanza vicina e quindi sentono gli urli strazianti, non a caso Scarpia fa sentire gli urli strazianti di Cavaradossi a Tosca nel tentativo di farla cedere e farsi dire dove è Angelotti. Ora, chiaramente Tosca ama Cavaradossi al punto che sta cederà.
E la cosa incredibile è che musicalmente questo avviene con una tale tensione che è quasi la figurazione musicale della morsa che preme contro le tempie di Mario. Cioè, come questa morsa viene allentata e viene stretta, così musicalmente Puccini crea queste ondate musicali anche di dramma alle quali è incredibile assistere.
Sì, e poi si vede anche questo personaggio di Scarpia che è sadico, cioè senza filtri e senza problemi. Lui si dimostra il personaggio più malvagio della letteratura, probabilmente operistica.
E cioè, ancora di più, forse nell'ascolto successivo, dove in qualche modo Scarpia appunto non ha alcun problema a confessare lui stesso, a dichiarare qual è il suo fine nei confronti di Tosca. Ormai Mario è condannato a morte e Tosca lo implora di intercedere, di salvarlo, e lui dice tranquillamente che ci sarebbe un modo, e quel modo è che lei si conceda a lui. E lui racconta proprio come durante la tortura, vedendo Tosca soffrire e anche lottare come una leonessa per il suo Mario, lui provasse una vampa erotica, sì, proprio passionale,
un piacere fisico
incredibile. Quindi questo è l'emblema del personaggio terribile di Scarpia. Chiaramente un'altra eccezionalità nel personaggio di Tosca è quella di quest'opera, è che lei viene messa alle strette e un personaggio così buono finisce per compiere un atto efferato. Quindi, messa con le spalle al muro, lei ucciderà Scarpia.
Se la giurata fede debbo tradir e voi altra mercede, e voglio altra mercede, quest'ora io l'attendevo. Già mi struggeva la morte l'anima, ma poc'anzi temirò.
Entriamo così in questo terzo atto, che è l'ultimo atto dell'opera. In realtà l'opera originale di Sardù aveva 5 atti, ma Illica e Giacosa sono stati dei fenomeni,
i due librettisti,
spinti anche un po'
dalla smania di Puccini,
però sono stati veramente incredibili sublimare tutta la tensione e tutto il disegno e la direzione drammaturgica
in una macchina precisa, puntuale, che è la Tosca pucciniana,
un orologio svizzero,
esatto, e cavando via ben 2 atti praticamente, sì, e tutto il superfluo,
tanto che Sardù stesso ne fu assolutamente contentissimo, anzi addirittura preferiva quasi la direzione drammatica data da Giacosa rispetto a quella
che grazie aveva fatto Giacosa, ricordiamo perché in due, che uno si chiede ma perché due librettisti, uno temperava alla stesura della sinossi, diciamo, e l'altro era il versificatore poetico.
Sì, e poi Puccini ci metteva parecchio del suo,
anche tanto, una suocera.
Quindi insomma era un bel trio.
Adesso ascoltiamo un brano che veramente non avrebbe bisogno di presentazione, essendo probabilmente il più famoso dall'opera, è Luceva nelle stelle, che è, come dire, la sublimazione di una lettera di un condannato a morte. È proprio, ha alle spalle tutta una serie di lettere dal carcere, dalle carceri della storia, ed è proprio l'addio di Mario che scrive questa lettera a Tosca, dove dice fondamentalmente: io muoio disperato perché mai come adesso ho amato la vita.
E anche questa furia di Scarpia, che è già morto, però il suo odio è talmente tanto che insegue gli amanti anche dopo la sua morte.
È un persecutore veramente fino alla fine e oltre la fine.
Che questo piano malefico, che in realtà avevano architettato loro due, Scarpia e Tosca, in maniera falsa fucilare Cavaradossi, ma poi fargli un salvacondotto per fargli comunque scappare, in realtà poi non avviene, perché Cavaradossi viene realmente ucciso.
Si rivela l'ennesimo tranello di Scarpia.
Ed è esatto, un'altra trappola per i due amanti, che poi alla fine arriveranno alla morte.
A Giulio Ricordi, che aveva espresso dei dubbi circa questo terzo atto, Puccini scrive: carissimo signor Giulio, sono sicuro e convinto che se ella ripassa questo terzo atto la sua opinione si cambia. Non è orgoglio il mio, no, è la convinzione di aver colorito come meglio non potevo il dramma che mi stava dinanzi. Oh, di questo ne son sicuro, e si convincerà quando lo sentirà a posto, e cioè sulla scena. Quanto alla frammentarietà, è cosa voluta da me. Non può essere una situazione uniforme e tranquilla come in altri duetti d'amore. Ritorna sempre la preoccupazione di Tosca per la ben simulata caduta di Mario e relativo suo contegno davanti ai fucilatori suoi. Quanto alla fine duetto, i miei dubbi ce li ho anche io, ma spero che in teatro venga fuori, e magari bene.
Siccome siamo dei porci sadici come Scarpia, esatto, invece di farvi sentire il duetto che vi abbiamo fatto
di cui parla Puccini,
esattamente, dalla voce di Puccini,
in cui i due poveretti, in maniera cinica, in questo duetto
si mettevano d'accordo in un certo senso, no?
Su come deve cadere Mario, no? Deve far finta, deve cadere bene, deve far finta di morire.
Vediamo invece proprio il momento in cui avviene questa fucilazione, che però è vera, e Mario muore davvero.
E Tosca non lo sa
e dice: ammazza, ma guarda come sembra veramente che sta morendo. Infatti sta morendo davvero, però, purtroppo.
E quindi poi disperato non le resta che, capito il tranello di Scarpia, l'ultima maledizione a questo cattivo dei cattivi, e gettarsi, altro gesto iconico di quest'opera, dagli spalti di Castel Sant'Angelo di Castel Maggiore, stavo dicendo.
Allora, abbiamo parlato di Tosca perché dal 21 al 25 di luglio Oksana Liniv, alla testa dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con la regia di Giovanni Scandella e con interpreti che sono Carmen Giannattasio, Roberto Aronica e Ambrogio Maestri, faranno proprio questa fantastica Tosca, e noi correremo ad ascoltarla.
Esatto, questa era l'ultima puntata per questa stagione di A Note Spiegate. Un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.